Innanzitutto dobbiamo partire dalla constatazione che il punto di vista dei potentati economici europei e finanziari non è quello rappresentato da quello che dicevi tu, cioè del pensionato e del lavoratore, nel senso che ogni progetto di risanamento in una qualsiasi realtà capitalistica, quando viene gestito dall'alto, è un progetto di risanamento che va a pesare fortemente sulle condizioni di vita dei più deboli o delle fasce sociali a basso medio reddito. Perché questo? Perché il sistema capitalistico è un sistema gerarchico di potere, questo voglio dire, è abbastanza banale dirlo, però spesso ce lo si dimentica. Questa è la regola comune, esisteva quando nel 1869 in Italia, per risanare le finanze dello Stato dopo l'Unità d'Italia, è stata introdotta la tassa sul macinato di grano, la tassa sul sale, erano stati presi dei provvedimenti che non sono molto distanti da quelli che sono stati presi in quest'ultimo anno per quanto riguarda la crisi del debito europeo, in condizioni ovviamente storiche, economiche e sociali diverse, ma sempre all'interno di una stessa logica, che è la logica di un sistema economico che sull'indebitamento crea la capacità di accumulazione, indebitamento privato e indebitamento pubblico. Quando questo indebitamento diventa fattore di instabilità, oppure strumentalmente l'indebitamento diventa fattore di intervento di regolazione e di controllo politico-economico, allora si interviene per ridurre questo indebitamento, per ricreare le condizioni di una nuova fase di accumulazione, e questo intervento va a penalizzare, a risistemare, diciamo, quelle che sono le strutture gerarchiche. Ora, quello che è la Grecia è interessante, è importante come caso, perché mette in due ordini di contraddizione in questo discorso. Il primo è che l'indebitamento dello Stato greco, che è esploso negli ultimi 5 anni, ha posto problemi di liquidità immediata, al punto tale da obbligare i governi europei, la troica economica, a contrattare con le banche private una svalutazione dei titoli greci dell'ordine del 60-70%, per consentire, meglio perdere adesso un pochettino per consentire poi di poter lucrare e speculare in futuro. E questo è il primo aspetto. Per far ciò, ricordo, è necessario tosare la pecora, adesso detto brutalmente. Tosare la pecora nel gergo finanziario significa spremere tutto ciò che è spremibile all'interno dell'economia greca. E dove si vanno a prendere i soldi? Lo si vanno a prendere con 3 misure classiche, che sono sempre le stesse: l'aumento dell'imposizione indiretta, cioè la tassa sui consumi, l'intervento sul costo del lavoro, diretto o indiretto, tramite o paventate riforme del mercato del lavoro, come sta avvenendo in Italia, o interventi tranchant, come è successo nell'ultima finanziaria greca, con interventi che puntano direttamente alla riduzione del salario minimo, delle pensioni, eccetera. Ma stessi provvedimenti fatti magari in maniera apparentemente meno dura, sono gli stessi che sono stati adottati in Italia con la riforma delle pensioni della manovra del decreto Salva Italia di Monti, l'aumento dell'IVA del governo di Berlusconi e adesso la riforma del mercato del lavoro di cui si sta discutendo in questi mesi.
Però Andrea, scusami, ti interrompo solo proprio sull'aumento IVA, no? Per esempio, perché è il dato che balza più agli occhi. Cioè, a cosa serve portare l'IVA al 23% se poi il gettito comunque diminuisce enormemente? Cioè,
Se questo è accompagnato anche da interventi sulle accise, sulle tariffe di beni di consumo, diciamo, con bassa elasticità al prezzo.
E la cui domanda non si contrae.
La domanda si contrae, sì, ma si contrae fino a un certo punto. E in ogni caso bisogna tenere presente che la dinamica dei consumi, il cambiamento delle modalità e delle abitudini di consumo è molto lento, c'è una sorta di forza inerziale che li condiziona, perché se sono abituato a un certo tipo di consumo, vado avanti e poi sarò, mi modificherò, abbasserò il livello dei consumi con un ritardo temporale rispetto alla carenza di soldi, quindi c'è, perché si subentra poi quella spinta all'indebitamento che mantiene, quindi questo porta dei soldi, cioè i provvedimenti che fanno cassa immediata, che portano cash, sono i provvedimenti sulle pensioni e i provvedimenti sulle imposizioni indirette. Altri provvedimenti che possono far cassa è la vendita del patrimonio pubblico, la vendita diretta, come quello che sta succedendo in Grecia, che hanno venduto da un giorno con l'altro quote di proprietà pubblica. Il discorso delle privatizzazioni e liberalizzazioni invece è un discorso più strutturale che porta soldi nelle casse dello Stato, ma non, non nel brevissimo periodo. Non è un caso che tutte la manovra finanziaria, che è la quinta ricordo, che è stata fatta in Grecia, nell'ultima è stata proprio diretta su queste fattispecie, perché per recuperare quei 3,3 miliardi di euro, che questa è la finalità di questa manovra, che in Grecia sono parecchi, sono, considerando che la Grecia ha un'economia che è 6 volte, 7 volte inferiore a quella italiana, vuol dire che sarebbero come una manovra di 25 miliardi di euro in Italia, per fare debite proporzioni più o meno, che sono esattamente quella cifra che manca al governo greco, che deve scucire entro il 15 febbraio, cioè domani, per far fronte alla tranche di interessi di 11,3 miliardi che deve pagare, perché vengono a scadenza i titoli di Stato e questa cosa. Il governo greco aveva a disposizione 8 miliardi qualcosa, mancavano ancora 3 miliardi, il rischio era proprio papabile, che ci si presentasse al pagamento degli interessi con un governo che non era in grado di pagare tutti gli interessi, che avrebbe dato origine immediatamente, da un punto di vista tecnico, a una procedura di fallimento. Questa è la possibilità del governo greco di far fronte a questo pagamento di interessi era ottenere un nuovo prestito. Il prestito veniva concesso solo se veniva attuata questa manovra finanziaria dell'ordine, guarda caso, dell'importo che mancava al pagamento per pagare tutti gli interessi pattuiti. Il pagamento degli interessi su questa tranche è la garanzia che le banche europee, perché un terzo del debito greco è detenuto dalle banche europee, il debito greco complessivo è di 360 miliardi di euro, 250.260, 100 in meno, è finanziato con titoli di Stato, di queste un terzo, più di un terzo è detenuto da banche europee, fondi di investimento prevalentemente europee. Questo pagamento di interessi garantisce queste banche, che ottengono quindi il loro, sono tassi di interesse dell'ordine che arrivano a sfiorare il 20% per intenderci, perché questo è il tasso di interesse sui titoli di Stato, quindi sono soldi che fanno ovviamente gola da un lato. Dall'altra parte quella la possibilità che la Grecia abbia un nuovo prestito e garantisca il pagamento di interessi favorisce, appunto come cercavo di spiegare nell'articolo, la possibilità, cioè annulla, compensa un processo di svalutazione dei titoli greci in maniera tale da evitare il default totale. Si va verso una forza di default controllato, ma è controllato dalle istituzioni, dagli investitori istituzionali e viene fatto pagare attraverso le finanziarie sul popolo greco. Questo credo che sia, almeno mi sembra di capire, poi magari può darsi che mi sbagli, la ratio che sta dietro al fatto di prendere misure che sono ovviamente, e tutti lo sanno, del tutto inutili, perché sono quelle misure di macelleria sociale, di massacro sociale, che non hanno sicuramente come obiettivo quello di ridurre il rapporto debito-PIL, perché non possono farlo, tant'è vero che appunto nell'ultimo anno il rapporto debito-PIL in Grecia, nonostante quattro finanziarie, è aumentato di 4,4 punti.
Sì, quindi insomma, come dire, una ratio capitalistica che ha...
È una ratio di potere capitalistica.
Sì, che ha come unico obiettivo, cioè che mantiene di quella ratio lì solo più il suo lato più, diciamo, più di rapina sostanzialmente.
Certo,
più di
è una ratio anche pericolosa, perché perché è chiaro che questa è il solito discorso, cioè si tosa il gregge per salvaguardare la biada a poche mucche, piace fare questa orribile parafrasi, metafora, nel senso che in realtà si fa pagare al popolo greco la garanzia dei proventi dell'attività finanziaria, attività speculativa che è stata svolta in Grecia negli ultimi anni, che proprio sul rischio di default ha fatto la sua fortuna.
Ma questo solo per garantire il proseguo, perché una delle preoccupazioni enormi è quella di garantire alla speculazione finanziaria una sopravvivenza, no? Di rigenerarsi in qualche maniera. Ma questo solo per mandare avanti quel meccanismo, o anche perché si ha paura di quello che si può scoperchiare in qualche maniera, dai problemi, cioè dalla massa di soldi che non esistono, che si sono generati a livello di finanza ombra? E...
Ma qui credo che da un lato c'era l'esigenza di una logica assolutamente demenziale, non so quale altro attributo utilizzare, di breve periodo, cioè creiamo le condizioni per incassare subito, poi domani ci penseremo, perché questa è un po' la logica che sta dietro alla razionalità finanziaria, l'accaparramento immediato, l'espropriazione e la rapina immediata. D'altra parte hai ragione quando dici che c'è anche il rischio che una far saltare la Grecia oggi rispetto a quanto non lo fosse un anno e mezzo fa, quando è scappiato appunto il caso greco, oggi forse è più pericoloso che in precedenza. E questo dipende anche, e questo però entra tutto il discorso dei rapporti geopolitici all'interno dell'Europa e del ruolo della Germania, credo. Perché se la Germania un anno fa della Grecia poteva anche infischiarsene, anzi è stata una delle cause, una Germania riluttante a intervenire immediatamente con prestiti alla Grecia un anno fa, quando sono state le famose incontri prima dell'estate sul caso greco, ha peggiorato sicuramente la situazione. Oggi la Germania sta iniziando a considerare, almeno mi sembra, però qui le opinioni sono molto divergenti, però mi sembra che dalle dichiarazioni che sono state fatte sia dalla Merkel che dal ministro delle finanze Schäuble, ci sia più l'intenzione, una volta che sono state imposte le catene di ferro alla Grecia e sono state adottate queste politiche di marchio sangue che assicurano i creditori sul fatto che comunque gli interessi verranno pagati, no? Costi quel che costi. Allora, una volta presa questa assicurazione, data questa assicurazione, allora ci può essere una maggior disponibilità della Germania a intervenire attraverso una più elevata partecipazione nel fondo salva stati e nel tenere la Grecia all'interno dell'Europa. Questo fa sì che la Germania sia meno intenzionata a uscire lei dall'euro, anche perché negli ultimi 3 mesi questa situazione ha portato una svalutazione dell'euro, stavo dicendo del marco tedesco, un lapsus freudiano, dell'euro nei confronti del dollaro, che sicuramente ha agevolato le esportazioni tedesche. E quindi da questo punto di vista, in questa nuova situazione, e anche con l'approvazione del patto fiscale il 31 gennaio del 2012, nell'ultima riunione dei summit europei, la linea tedesca di fatto è passata. È passata la linea del rigore, si è svalutato l'euro in maniera tale da favorire le esportazioni tedesche come volano della ripresa economica tedesca, ne hanno già beneficiato anche le esportazioni italiane, leggendo i dati pubblicati ieri sul Sole 24 Ore sull'export delle piccole e medie imprese, e quindi in questo quadro credo che le tensioni interne all'Europa, una volta che si è definita la linea tedesca, siano destinate a calare. Credo che qualcosa abbia influenzato anche il ruolo di Monti, che ha preso una posizione più filo tedesca che filo francese.
Mm-hmm. Sì, insomma, mi pare di capire, per tradurre ancora ulteriormente in semplificazione, che la pericolosità a cui tu accennavi è anche dovuta dal fatto che in questo momento c'è una compromissione in più, anche dal punto di vista, diciamo, della Germania, per cui un default greco in questo momento potrebbe avere anche degli effetti, diciamo, a cascata o virali ancora maggiori che un anno fa, se ho capito bene quello che
sì, che dicevi. Sì, perché rimane aperto, perché adesso non se ne parla, ma rimangono aperti due punti, due stati che sono su una situazione molto simile alla Grecia, che sono il Portogallo e l'Ungheria. L'Ungheria è meno rilevante, il Portogallo è già una situazione più complessa, e dietro il Portogallo-Ungheria c'è l'Italia e la Spagna poi. Certo.